Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica. Benvenuti alla trasmissione Che ci fate lì? Trasmissione in cui parleremo di viaggi. Viaggi, racconti di viaggi. Quindi partiamo tra poco con la prima intervista. Parleremo di Giappone perché è in programma un viaggio del Contrario Club, il prossimo Giappone. E quindi parleremo con il nostro ascoltatore che c'è già stato. Vediamo un po' e daremo un'occhiata insieme al programma del viaggio in Giappone. Buongiorno Gianni Russo. Gianni, tutte le volte che c'è un viaggio dove noi non siamo ancora andati chiamo te, perché sicuramente tu ci sei già stato.
Io apro la strada.
Sei un viaggiatore seriale proprio.
Sono ormai agli ultimi colpi, capito? Quindi devo fare per forza il viaggiatore seriale.
È una storia comune a molti di noi questa.
Capisco, io te lo dico, io sono stato in Indonesia a giugno, è bellissima l'Indonesia.
Lo riproponiamo.
Sono stato a Bali e Java, non in Indonesia, perché l'Indonesia è una parola grossa.
Allora,
è tanta.
Dunque, hai visto il nostro programma del viaggio in Giappone, un viaggio Japan 101, direbbero l'americano, è il viaggio di base in Giappone, perché non c'è mai stato.
Sì.
Però ci abbiamo lavorato, perché insomma, insieme all'agenzia abbiamo levato le cose che non ci piacevano, abbiamo aggiunto cose che invece non c'erano nel viaggio, perché facciamo sempre così, partiamo da una base che già c'è e poi praticamente facciamo le modifiche per adattarlo più che possiamo, naturalmente, perché anch'io non ci sono mai stato, più che possiamo a quella che pensiamo sia, diciamo, il gradimento degli ascoltatori di Controradio, dei viaggiatori del Controradio Club. Che ci dici così sul programma in generale? Partiamo così.
Direi il programma in generale è quello che sostanzialmente ho fatto anch'io. Io sono stato a fine marzo del 2023 e quello ho fatto anch'io. L'unica differenza è che il Ryokan io l'ho fatto a Takayama, voi lo fate in un altro posto, villaggio di montagne. Sono stato a Shira Kawago, voi andate in un'altra parte, ma insomma sono due situazioni molto simili.
Allora dici che cos'è intanto, se no gli ascoltatori.
Allora, il Ryokan è l'albergo tipico giapponese, della cultura giapponese, dove tutto si incentra intorno al bagno, all'osen. Tutto è fatto per ritornare, perché il turista ritorna nella cultura giapponese antica, e non è solo per i turisti esteri, anche per loro, perché a loro piace molto questo, il loro retaggio culturale, ecco. Non per niente molto spesso la domenica, in particolare nella stagione della fioritura dei ciliegi, si vede i giovani che prendono a noleggio gli abiti tradizionali e vanno in giro con gli abiti tradizionali. Comunque Ryokan è questo posto dove vai e da dormire dormi sul foton, c'hai una bella stanza, tanto ti travesti, ti metti il kimono.
Interessante.
Togli i vestiti, ti metti il kimono, togli le scarpe le riprendi quando vai via. È una bella stanza, stai in una bella stanza, e però quando vedi dov'è il letto poi te lo apparecchiano la sera, perché lei futon ha rovesciato e tu dormi sui futon in terra. E poi c'è questo bagno rituale caldo e freddo, queste piscine dove si sta nudi, e quindi sfortunatamente o fortunatamente, dipende, è diviso tra uomini e donne.
Come nudi? Proprio nudi?
Nudi nudi, prima di fare il bagno ci si lava accuratamente. Ci sono tutta una serie di postazioni dove ti devi lavare, e basta guardare che fanno i giapponesi, si lavano come tu striglieresti un cavallo. Che poi è il loro sistema, perché loro, avendo delle case estremamente piccole, vanno spessissimo nei bagni pubblici a lavarsi, come vanno sempre a mangiare fuori, perché non hanno posto dove
cucinare, dispensa, eccetera.
Per cui c'è una quantità di ristoranti mostruosa, ristoranti, trattorie, chiamale come vuoi, voglio dire, no, per capirsi, e sempre piene, ecco.
Anche per questo guardavo i prezzi, no? Perché abbiamo tanti pasti liberi in Giappone, sì. Come è giusto, perché come lo stai descrivendo, sì, tu, sì, e sì. Gli ascoltatori di Controradio amano scegliere dove andare a mangiare, sì. E guardavo i prezzi sono, io mi aspettavo che fossero cari, essendo il Giappone posto caro, Giappone invece è... per mangiare no, Gianni, vero?
Il Giappone non è caro. Voglio dire, in particolare per il mangiare tutti i giorni, quello che mangiano loro, certo. Non è caro, anche perché loro, siccome parlo di Tokyo, delle conurbazioni, Osaka, vivono a 2 ore di treno da casa, molto spesso escono dal lavoro, mangiano e poi vanno via. È chiaro, certo. Che nel Ryokan avrete un pranzo tradizionale che sarà molto bello, sicuramente, e un altro paio di pranzi tradizionali va fatto. Comunque consiglio prenotare, perché siete tanti, se no non si mangia,
Vedi, questo però è caratteristica dei viaggi di Controradio, che ci si divide, si formano dei gruppetti,
sì, però in ogni caso consiglio a chiunque di andare all'avventura. Non è consigliabile. Ora, io sono stato nel periodo della fioritura dei ciliegi, quando
c'è molta più gente,
c'è molta più gente, però ecco, siccome c'è questa grande abitudine, loro poi sono molto cosi, devono rimettere a posto il tavolino, non è che appena uno salta dai tavolino se tu puoi entrare, si mettono lì, fanno tutto un lavoro, c'è da 20 minuti per preparare il tavolo. È un altro mondo, è un mondo che per questo a me è piaciuto tantissimo, perché da certi punti di vista sembra di essere in Occidente.
Allora, arriva un post su WhatsApp 3 4 2 1 0 4 1 1 1, nostro ascoltatore Matteo, che dice: io sono stato 3 settimane in Giappone, il posto più economico in cui sono stato, il cibo è tutto buonissimo, quindi per mangiare non è sicuramente un problema, proprio perché loro praticamente mangiano fuori, quindi non è che
mangiano,
possono
fuori,
non è un evento,
voglio
come
dire,
da noi andare
in una due stanze, quindi
certo,
hanno un fornelletto, ma basta aver visto un film giapponese. Ora sappiamo che i film non sono una rappresentazione della realtà, ma se in tutti i film vedi che nella stessa stanza cucinano e poi la sera stendono il fusone e dormono, insomma,
certo,
voglio dire, se tutti fanno così, se in tutti i film, vuol dire che è abbastanza così, insomma.
Ecco, non c'è dubbio. Va bene, parliamo invece dell'itinerario complessivo, no?
Sì.
Praticamente si arriva a Tokyo, si va un po' a nord verso Nikko e poi però
sì.
Si attraversa praticamente, saranno un migliaio di chilometri da Nikko fino a, arriviamo a Hiroshima.
Con lo Shinkansen.
Sì, passando naturalmente per Kobe, per Osaka,
sì,
per Kyoto, soprattutto per Kyoto.
Kyoto è
importantissima.
È l'unica città rimasta integra. Allora, tutte le città giapponesi hanno subito incendi perché era tutto di legno, per cui cose antiche, salvo qualche tempio, non ci sono, e molti templi sono ricostruiti perché loro non hanno il concetto nostro dell'antico. In più, durante la seconda guerra mondiale furono tutte rase al suolo,
certo,
non solo Hiroshima e Nagasaki, Tokyo, Osaka, mentre Kyoto fu conservata perché già allora si disse il centro religioso del paese non fu bombardata, ecco.
E quindi Kyoto è proprio dove vediamo il tessuto, diciamo, urbanistico del Giappone,
sì,
antico.
Sì, diciamo che non è che se ne veda tantissimo, perché hanno conservato, ma non tantissimo, diciamo, questo che colpisce noi occidentali. Ecco, l'unico posto dove vedrai delle cose antiche sono la cittadina in cui c'è il ryokan, e quando vai nel villaggio in montagna lì c'è tutta una serie di cose anche abbastanza belle, vecchie case, templi, eccetera eccetera, circondate da un tessuto urbano
moderno.
Sì. Ecco, un po' diverso rispetto a noi, ecco, ma perché loro sono diversi.
Gianni, facciamo un break e poi ci racconti qualche cosa invece, qualche cosa di particolare, cosa magari ti ha colpito di più.
Sì.
Must be
torniamo a parlare di Giappone con il nostro ascoltatore Gianni, che c'è già stato. Gianni, questa intervista voleva essere la presentazione del viaggio in Giappone, anche per renderlo noto agli ascoltatori. In realtà però il viaggio è già sold out, però volevo dire che, essendo il viaggio lontanissimo, stiamo parlando di aprile, e quindi per chi fosse interessato forse sarebbe mettersi in lista d'attesa, perché da qui ad aprile insomma possono cambiare tante cose anche nelle situazioni, negli impegni, situazioni personali. Quindi se siete veramente interessato, chiamate l'agenzia, trovate tutto sul nostro sito contrario.it e mettetevi magari in lista di attesa. Ma torniamo al nostro ascoltatore Gianni, è qualcosa di particolare? Cosa ti ha colpito di più di questo viaggio in Giappone?
Tante cose, perché è un mondo veramente molto diverso dal nostro. Non parlo dei giardini, perché quelli li vedrete, hanno questa cura maniacale, sono maniacali in tutto, ma le due cose sono gli Shinkansen, direi, e le seggette dei bagni.
Sì, quelle le conosco, perché naturalmente
quelle sono dappertutto, a parte
ce l'abbiamo anche a Los Angeles,
che io nella mia esperienza di viaggiatore giudico la civiltà di un popolo dalla pulizia dei bagni, e lì siamo al top dei top. Poi ce n'è un numero spaventoso, non devi mai cercare i bagni cercati, ma c'è queste seggette ipertecnologiche in cui c'è gli spruzzini che puoi regolare in tutte le direzioni possibili e immaginabili, tutte le temperature che vuoi, e poi puoi anche mettere la musica in modo che non si sentano eventuali tuoi rumori, perché là c'è un rispetto della privacy totale e assoluto, ma è una cosa veramente interessante. E poi di Shinkansen
allora posso aggiungere qualcosa sulle toilet, sulle seggette, perché naturalmente Los Angeles, essendo la porta del Giappone negli Stati Uniti, chiaramente si trovano dappertutto e sono anche pubblicizzate, molti le richiedono, anche perché sono in America, sono ancora più importanti perché non c'è il bidet, quindi quelle seggette di cui parli fanno praticamente la funzione del bidet. Ma la cosa che...
E sono anche più igieniche rispetto ai bidet.
Esatto, perché non trattengono i batteri da nessuna parte. Allora, però la cosa che ora non lo so se tu l'hai provata fino in fondo, ma la cosa che più sconvolge non è tanto il getto d'acqua, perché i bidet ce l'abbiamo avuti sempre anche noi, e quindi non è quella, anche c'è la musica un di più, l'acqua calda ce l'abbiamo anche noi, però la cosa che mi ha sconvolto di più è l'asciugatura, perché l'asciugatura è qualcosa che proprio noi non siamo assolutamente abituati, perché c'è il getto di aria calda,
però c'è anche l'aria,
c'è il getto d'aria calda, che quello è sicuramente una sensazione nuova, no Gianni?
sì, no, è piacevolissima, c'è chi passa delle ore, capito? Direi che è un'esperienza erotica,
ve l'immaginavo. L'altra cosa di cui parlavi invece, a parte le seggette,
Shinkansen è una cosa veramente fuori testa, ma tutti i servizi pubblici giapponesi sono efficientissimi, puntualissimi, proprio come si legge, anche perché poi in Giappone pochi hanno l'automobile, anche perché nelle grandi città puoi avere l'automobile solo se dimostri di avere un posto dove metterlo, non si può parcheggiare per la strada. Quindi voglio dire, chi va a lavorare, anche se c'ha la macchina, e va col treno, quindi c'è questo. I Shinkansen sono meravigliosi perché hanno questa velocità spaventosa, hanno questa precisione, veramente, voglio dire, noi siamo arrivati una volta un minuto di ritardo, hanno cominciato 10 minuti prima facendo le scuse perché si sarebbe arrivati a un minuto di ritardo. A differenza dei nostri treni, hanno le porte al piano del marciapiede e sono larghe 2 metri, quindi in 30 secondi si entra e si esce.
Hai visto il programma? Ce l'abbiamo anche noi, The Bullet Train, quindi abbiamo anche questa esperienza.
Se uno va in Giappone e non va sullo Shinkansen, esatto, allora è inutile andare. E poi c'è un'altra cosa bellina: negli alberghi, dove le camere sono molto piccole mediamente, perché sono così loro, voglio dire, ti forniscono anche il pigiama.
Fantastico.
Dei pigiami di buon cotone, bellissimi, in alcuni casi pigiame, in altri casi la camicia a notte, molto bellino, molto, probabilmente deriva dal fatto che questi si fermano a dormire, sono corno io perché, però c'è una fornitura totale degli attivi da toilette, e in più c'è anche il pigiama,
il pigiama.
Questa è un'altra cosa abbastanza.
Ma una cosa negativa, Gianni, l'hai trovata?
Una cosa negativa è tutto negativo, è quella vita terrificante, quel senso. Voglio dire, quello che rende il Giappone quello che è così efficiente, il senso del dovere, il rispetto delle gerarchie, il rispetto degli anziani, poi alla fine è negativo. Per dire come è negativo, come ognuno ha il suo ruolo. In Giappone nessuno viene rimproverato, perché quando sbaglia lo sa da sé.
Ah.
Ed è una situazione terrificante. Tra l'altro è una società estremamente meritocratica. Chi vuole entrare all'università praticamente si prende un anno per studiare e per fare l'esame d'ammissione. Poi una volta che è dentro è fatta, ma l'esame di ammissione all'università ne passa 1 su 10, e finiti le scuole superiori quasi tutti stanno un anno a studiare prima di fare l'esame d'ammissione all'università.
Bene, Gianni.
Società cazzosa, voglio dire, estremamente cazzosa, deve rispettare le regole, non si può mangiare per la strada.
Nemmeno un panino così.
Un panino tu lo puoi prendere allo street food, ma lo devi mangiare nello spazio accanto a quello dello street food, nemmeno il gelato. Perché puoi fare sporco.
Tipo, capito? Ci sono le food court, ci sono tutti questi banchini.
Hanno per la strada. Infatti, per la strada non ci sono i cestini, perché ognuno il suo sudicio se li porta a casa.
Molto interessante, Gianni. Grazie davvero.
È un mondo che sembra come il nostro, ma è completamente diverso.
Su questa frase, che è molto interessante, un mondo che sembra come il nostro ma è completamente diverso, chiudiamo questa intervista. Grazie Gianni.
Ciao a tutti, ciao, buon viaggio.
Grazie. Oh wow, prima intervista di Che ci fate lì, e ora fra qualche minuto andremo a intervistare il nostro ascoltatore che ci porterà in Transilvania, pensate un po', in Transilvania, quindi rimanete all'ascolto di Controradio, dopo questo brano avremo la prossima intervista.
Bye. tutte le stagioni. Per la cura del tuo verde, conta sempre sulle attrezzature Steel. E non è tutto. In autunno, conta anche sulle offerte imperdibili Steel. Solo dai rivenditori specializzati Steel, fino ad esaurimento scorte. Info su steel.it.
Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 30 settembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qual è la versione di te che preferisci? Dillo con il colore della tua prossima Mini. Dal 22 al 27 settembre c'è la Mini Week e sono tutti in omaggio. Vieni negli showroom dei partner Mini e scopri tutti gli altri vantaggi dedicati. Colori in omaggio fino al 39 2025. Scopri tutti i dettagli su mini.it.
Inclusiva, innovativa, internazionale. L'Università di Firenze offre 148 corsi di laurea per sviluppare le tue capacità in un ambiente ricco di stimoli. Un vero e proprio habitat della conoscenza. Perché a Firenze l'intelligenza naturale è di casa. Scopri il percorso che fa per te su www.unifi.it.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 24 settembre, concerto con Sybil Smooth. Una splendida voce coinvolgente e soul si esibirà portando atmosfere morbide tra jazz e R&B. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Dall'11 al 21 settembre al Parco delle Cascine di Firenze torna Cirque Fantastique. Phoenix, trasformazioni necessarie per reinventare libertà. Tre Chapiteau, 64 spettacoli di circo contemporaneo di compagnie nazionali ed internazionali. Una giostra pianoforte, laboratori per i più piccoli, concerti, DJ set e sound system. E ancora food truck, circus bar e mercato dell'artigianato. Programma completo, info e biglietti, cirquefantastique.com. Evento realizzato da Aria Network Culturale con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.
Contro Radio.
Il prossimo viaggio è un viaggio molto interessante. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno Giuni.
Allora, innanzitutto è importante, quando è stato fatto questo viaggio?
Allora, questo viaggio è ad agosto di quest'anno, è un viaggio di 11 giorni.
Allora, come? Il mezzo?
Allora, io sono partito con i voli da qua, però con questo mio amico Lorenzo abbiamo noleggiato una macchina a Cluj-Napoca, dopodiché abbiamo fatto il giro della Transilvania con la macchina e ci siamo poi spostati in Moldavia, in Transnistria e tornati alla fine in Romania a lasciare la macchina.
Quindi sei andato in una zona che ultimamente è sulle news abbastanza spesso, la Transnistria, perché lì c'è il problema di una possibile influenza russa
sovietica proprio, sì.
Ecco. Quindi vabbè, partiamo con ordine. Transilvania com'è?
Allora, la Transilvania, io sono rimasto veramente sorpreso in positivo, perché ho trovato una serie di città particolarmente curate esteticamente nella pulizia che sinceramente non mi aspettavo, e questo è stato appunto un aspetto che ci ha sorpreso. Si mangia benissimo, si mangia veramente bene. E in generale ci siamo sentiti molto molto accolti. Ovviamente il fatto di, insomma, quando capiscono che sei italiano si aprono le porte del paradiso per loro, perché sono, diventano ancora più entusiasti. Poi comunque ognuno di loro c'ha una storia legata all'Italia, che possa essere un genitore, uno zio, se non loro stessi, e che hanno lavorato da noi, e quindi si illuminano veramente. Questa cosa è molto piacevole per un turista che va all'estero, e diciamo che si sente quasi a casa.
È bello questo, però. Quindi dovunque andavate con la macchina, quando sapevano che eravate italiani, venivate accolto benissimo. C'è qualche cosa particolare che proprio ti ha toccato il cuore durante questo viaggio, Alessandro?
Ma guarda, in generale il fatto che noi abbiamo fatto questo viaggio in maniera un po' volendo improvvisata, nel senso che avevamo stabilito noi un itinerario, ci spostavamo in macchina, ma prenotavamo di giorno in giorno le case, insomma i B&B per dormire, e quindi già questo, il fatto di esserci riusciti, secondo me non era, cioè dimostra una certa ospitalità da parte loro, anche per farci arrangiare in situazioni magari improvvisate. Per esempio, la prima notte abbiamo dormito in una cabina in mezzo al bosco della Transilvania, prenotata veramente 3 ore prima, e il proprietario è stato disponibilissimo a guidarci, anche perché non era facile da raggiungere, quindi al telefono ci ha guidato e tutto. E questa cosa non è appunto un episodio isolato, perché un altro esempio che ci siamo portati dietro è che quando siamo andati a fare poi un trekking sui Carpazi, la camera della pensione in cui abbiamo dormito la sera prima, nonostante noi non avessimo pagato, insomma, 2 giorni, ci ha comunque offerto la possibilità di tornare dal trekking e darci un'altra camera solo per farci fare la doccia e farci ripartire. Quindi sono cose che appunto a me personalmente non mi era mai successo, no? questa disponibilità. E quindi insomma è rimasta.
Naturalmente una domanda che devo fare è come si vive da quelle parti questa guerra vicina, molto più vicina che non da noi. Cosa sei riuscito a quale impressione sei riuscito ad avere dalle persone che incontravate durante il viaggio?
Allora, in Romania in particolare non c'è stato mai grande, sai, percezione della vicinanza alla guerra. Quello è successo più, capitato più in Moldavia, ovviamente vicino all'Ucraina,
certo.
Dove abbiamo incontrato una ragazza che era proprietaria di un negozio, che anche lì ci eravamo persi sostanzialmente in Moldavia, perché non avevamo internet all'inizio. E questa ragazza gentilissima, oltre ad averci ospitato nel suo negozio, ci ha dato il suo telefono, e lei veniva dall'Ucraina appunto, quindi nell'attesa lì nel negozio, insomma, ci ha un po' raccontato che lei sostanzialmente è scappata dall'Ucraina 2 anni fa e è arrivata in Moldavia perché sapeva che lì sarebbe stata comunque accolta, poiché ci ha spiegato che i moldavi sentono questa vicinanza ovviamente, e per questo cercano di essere particolarmente accoglienti verso insomma chi cerca ovviamente un'alternativa all'Ucraina e se ne va.
Però poi siete addirittura andati in Transnistria, e lì c'è una fortissima presenza russa. Raccontaci qualcosa, l'impressione proprio lì, e come siete stati accolti, e se sei riuscita a entrare in contatto con la gente normale, con la gente comune, che cosa pensano di tutto quello che sta succedendo.
Allora, sì, ovviamente siamo entrati in contatto con la gente che vive la vita quotidiana lì, anche perché abbiamo incontrato in una giornata in Transnistria una decina di turisti, quindi ovviamente la maggioranza è locale. È un posto molto particolare, in cui c'è questa fortissima influenza sovietica. russa in particolare, perché la bandiera russa è esposta su ogni palazzo comunque governativo. E la particolarità di questo posto che poi ci ha portato lì è il fatto che è una capsula del tempo, rimasta veramente a 50 anni fa al regime dell'URSS, quindi è stato molto particolare. Le persone però sono state anche lì accoglienti. Ovviamente c'è una barriera linguistica che in Romania non c'era, perché lì parlano russo, le scritte sono in cirillico, quindi insomma è stato un po' più complicato avere interazioni lunghe con le persone del posto. Però siamo stati al mercato, anche lì non è stato comunque una sensazione di accoglienza. Poi sì, la barriera linguistica c'è, ma siamo comunque riusciti a ordinare da mangiare, da bere e tutto, quindi insomma anche lì non abbiamo mai avuto alcun problema.
Vabbè, abbiamo esaminato un po' velocemente quelli che sono stati i rapporti con la gente, ma i posti sono bellissimi veramente, come si dice, la Transilvania è famosa per i suoi paesaggi. Che impressione ti ha dato dal punto di vista della natura della zona?
La Transilvania assolutamente sì, dal punto di vista naturalistico appunto, città a parte, è veramente un posto che dal punto di vista panoramico non troppo diverso da quello che vediamo noi, perché molte colline, laghi, fiumi e montagne. Quello che magari si è notato di diverso è che lì veramente, sai, l'agricoltura c'ha un impatto importante, e quindi questa cosa è stata vista soprattutto viaggiando in macchina, in cui abbiamo incontrato per l'80% paesini che vivevano di quello, si vedeva. Quindi questo, la parte di montagna, soprattutto per quanto riguarda il discorso panoramico, abbiamo avuto la fortuna di viaggiare sulla Transfăgărașan, che è questa strada panoramica che sale sui Carpazi, ed è considerata la strada panoramica più bella al mondo. Poi ovviamente può essere soggettivo, però comunque
lo è secondo te, se lo merita questo titolo?
Sinceramente, per quella che è la mia esperienza, sì, cioè io sono rimasto veramente sorpreso e ammaliato dalla vastità di questo panorama che incontri salendo su questa strada, anche divertente poi da su cui guidare, quindi assolutamente sì. E poi appunto, avendo fatto il trekking sulla seconda cima più alta della Romania, anche da lì devo dire che la vista non era niente male, ecco.
Senti, facciamo un break musicale, poi ci racconti qualche altro episodio particolare di questo incredibile viaggio. Innanzitutto, come per esempio vi è venuto in mente di fare un viaggio
così.
E se vi aspettavate magari qualche pericolo, che poi spero non ci sia stato. Ci torniamo fra un paio di minuti. E torniamo ad Alessandro. Alessandro, raccontaci ancora qualcosa di questo viaggio in queste terre, che è magari nel, in questo momento nell'immaginario collettivo, soprattutto quando sei andato in Moldavia e Transnistria, e sono delle terre sicuramente non adatte a, a viaggi di piacere, no?
Oh, sì. Ah, sì, l'idea è questa, anche perché banalmente la Farnesina sconsiglia di andare in Transnistria. Comunque non è uno stato riconosciuto, quindi ci hanno chiesto i passaporti per entrare, ma ovviamente non hanno fatto nessun timbro, ci hanno solo rilasciato un visto di 12 ore che era stampato su uno scontrino. Detto questo, sinceramente in tutto il viaggio, ma appunto anche in Transnistria, non c'è mai stata alcuna percezione di pericolo che fosse camminando di notte in città, mai niente. Come hai chiesto prima, il pericolo più grande che abbiamo corso è quello degli orsi.
Infatti mi hai mandato una foto, esatto, proprio c'è un orso a pochi passi da...
Abbiamo incontrato due orsi lungo la strada, per la strada panoramica, appunto, per fortuna dalla macchina, però è una zona ricca di orsi, tanto che facendo questo trekking, gli ultimi 3 chilometri erano 3 chilometri di bosco per tornare al paese. E un signore, anche per riallacciarmi al discorso, insomma, della gentilezza delle persone, ci ha prestato la sua attrezzatura anti-orso, che era necessaria.
Ecco, sto guardando una foto che mi hai mandato sul nostro gruppo WhatsApp 3481 0411. È uno spray Tetraobear spray CR. C'è scritto praticamente uno spray per tenere lontano gli orsi, ma è uno spray, e l'orso ti deve arrivare proprio vicino, quindi diciamo l'ultima risorsa contro gli orsi è questo spray, quando ce l'hai praticamente a un metro.
Ci hanno detto che questo spray arriva fino a 10 metri, è uno spray urtinante che ovviamente per fortuna, insomma, non ci abbiamo avuto bisogno di usare, però sì, è sostanzialmente uno spray al peperoncino. Dopodiché il modo migliore per evitare gli orsi è fare casino. Infatti in quella foto c'è anche un fischietto che ci ha prestato sto signore, per cui ci ha detto fate più casino possibile, e gli orsi di base non si fanno trovare, non vogliono problemi, insomma. Ha funzionato, quindi direi che il consiglio migliore è quello.
L'altra foto interessante è quella del monumento a Lenin che hai mandato. È ancora così forte l'eredità comunista in queste zone?
Assolutamente sì. Le strade sono tutte a tema, diciamo, URSS, la via principale, via 25 ottobre, piazza Lenin, eccetera. Anche siamo stati nella mensa anche del Partito Comunista, che adesso ovviamente più, diciamo, un'attrazione relativamente turistica, però insomma dalla scritta che abbiamo visto fuori, tradotta grazie al traduttore, perché è in russo, si legge mensa, sconti sui pranzi solo per i membri del sindacato, e poi il classico proletari di tutti i paesi uniti. Quindi
lo sto guardando, influenza... mi hai mandato anche questa, naturalmente, con la foto di Lenin, la faccia e il martello, molti...
L'influenza c'è decisamente.
Le conclusioni, sto guardando anche una bellissima foto di un piccolo canyon che veramente, veramente molto bello. Quello cos'è? Transilvania?
Transilvania è una zona naturalistica delle gole di Bicaz, che anche lì era molto consigliata da visitare.
E conclusioni, cosa ti ha lasciato questo viaggio? Ne è valsa la pena? Come ti ha... Innanzitutto, Alessandro, quanti anni hai?
27.
Ecco, 27. Ora che a 27 anni, questo è un viaggio che magari qualcuno della nostra età, no? Un po' che ha vissuto altre epoche, magari ma un ragazzo di 27 anni di andare a vedere le origini di un mondo che sta scomparendo, no? Il comunismo sovietico nella stessa Russia c'è rimasto poco, forse ce n'è molto di più in Transnistria che non in Russia. Perché?
Allora, intanto era per fare un viaggio che non fosse il classico viaggio infiocchettato che adesso viene promosso facilmente. Dopodiché è stato, soprattutto facendolo in macchina, è stata un'opportunità di vivere veramente quei territori lì. Facendo affidamento sui consigli delle persone, cioè su dove mangiare chiedevi per strada alla gente, quindi è stato un viaggio davvero autentico che assolutamente sì, rifarei, sono veramente contento di aver fatto, e che appunto sono mete a cui uno normalmente non pensa, no? meno esotiche, meno magari attraenti, però in realtà si è rivelato un viaggio che insomma ci ha arricchito e che ti fa vedere appunto posti e anche modi di vivere che non ti aspetti. Quindi magari quello che abbiamo detto noi è che non c'era bisogno per forza di andare dall'altra parte del mondo per avere queste esperienze, ma possono essere vissute anche nel territorio europeo, ecco.
Filippo infatti ci dice: il busto di Lenin si trova anche nell'omonima piazza di Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Vabbè, però vederla lì, lo stato di Lenin ha sicuramente un altro effetto, no?
Sì.
Bene Alessandro, grazie davvero per questa testimonianza veramente veramente diversa, un viaggio veramente diverso, anche perché è un viaggio attuale, quindi di solito abbiamo viaggi anche 10, 15, 20 anni fa, invece il tuo viaggio ci ha illustrato una parte del mondo che io non conosco, che molti non conoscono, però ora nel nostro tempo. Grazie, buona giornata Alessandro.
Grazie a te Jimmy, ciao. Yeah.
mi fermo qui per questa puntata di Che ci fate lì. La trasmissione di viaggi di Controradio del Controradio Club, rimanete su Controradio. Tra poco inizia la mia conduzione che durerà fino alle ore 13. Questo è Controradio, a tra poco.
Mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.
I'm a day that you were born. They built an empire off a screen. I can't explain. Endlessly they'll set you free. Give you reason to believe this empty place. Sway.